Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Le 10 in punto, come di consueto, il venerdì sulle frequenze di Radio Popolare con Uscita di Sicurezza, la trasmissione dedicata alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Buongiorno Stefano Ruberto.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, soprattutto ascoltatrici.
Oggi sì, abbiamo bisogno di ascoltare, di allargare un po' il campo, direi,
del nostro osservatorio, del nostro racconto quotidiano, perché è vero, noi parliamo di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per tutti, lavoratori e lavoratrici, però oggi vogliamo giustamente concentrarci su un tema, che è il tema della giornata, chiaramente per tutte le donne, una giornata di scioperi, di lotta, e quando parliamo appunto di valutare dei rischi, no? Lo stesso decreto 81 ci impone ai datori di lavoro di considerare le differenze di genere, di età, di provenienza. Quindi è giusto oggi, non lo stiamo tirando per i capelli, no? La stiamo centrando.
No, anzi, direi che sarebbe il caso di quasi farlo tutti i giorni, no?
Esatto.
Perché c'è proprio un tema di separatezza, come lo possiamo definire? Cominciamo a chiederlo come lo definiscono i nostri ospiti, che sono loro le protagoniste.
E certo, perché noi ci facciamo aiutare oggi da due lavoratrici. Abbiamo Tania Sandri della Filt CGL. Buongiorno Tania.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie per essere qui. E a Laura Baldi della FIOM.
Buongiorno a tutti e a tutte, buona giornata di lotta e partecipazione a tutte e tutti.
Grazie. Ecco, appunto, ci facciamo aiutare da loro perché? Perché abbiamo scelto, diciamo così, nella complessità dei luoghi di lavoro, due categorie che stanno da tempo, no? Giustamente lavorando su questa questione della differenza, diversità di genere. Anche qui poi differenza o diversità è un tema, secondo me, di lessico. Però ragioniamo sulle diversità di genere e proviamo a raccontare quali sono le dinamiche che in un mondo complesso, per esempio, Tania, come quello dei trasporti, della logistica, del trasporto pubblico, cioè c'è una complessità enorme, no? Da raffrontare e da affrontare quotidianamente e soprattutto per le lavoratrici. Voi cosa state facendo come Filt?
Certamente, noi come Filt, soprattutto a causa della mancanza dati suddivisi per genere, abbiamo lanciato un'indagine che si chiama Dillo alla Filt, un questionario rivolto alle donne del trasporto e della logistica. Io mi occupo principalmente del trasporto pubblico locale, però comunque con le compagne della logistica, del trasporto aereo, abbiamo intavolato questa indagine che comunque si occupa di toccare parecchi macro temi, oltre al settore lavorativo, dati occupazionali, anche salute e sicurezza, e proprio chiediamo l'aiuto delle lavoratrici dei trasporti che vogliamo ascoltare. Insomma, abbiamo fatto anche delle risposte aperte dove loro possono farci delle proposte che siamo disposti ad ascoltare e condividere nel nostro ambiente.
Dove lo trovano?
Lo trovano su tutti i social network di Filt CGL Lombardia e con un QR code possono entrare, è facilissimo, il questionario è anonimo, quindi i dati socio-anagrafici vengono chiesti alla fine solo per comunque suddividere e fare un'analisi della lavoratrice che ha fatto il questionario. E, diciamo, è accessibile a tutti, a tutte, a tutte direi, non a tutti.
Questo ci dice che già non sappiamo, no? Non esatto. Conosciamo, alcune cose però le dovremmo già conoscere, no? Alcune cose sono semplici, perché quando si parla di salute e sicurezza meglio non dimenticarsi che oltre alla formazione, alla sicurezza, c'è qualcosa forse da cui partire che viene prima.
Esatto. Certo. Io partirei proprio dalla nostra carta costituzionale, che all'articolo 37 dice che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Come Fion di Milano stiamo lavorando da tantissimi anni, ormai abbiamo un archivio storico di 6-8 anni, sulle retribuzioni, utilizzando uno strumento legislativo che vogliamo convertire in pratica sindacale, quindi il rapporto sulle pari opportunità che ogni 2 anni, in base alla legge, le aziende sopra i 50 dipendenti devono consegnarli. Lavorando su questi rapporti ci siamo accorti invece come il salario delle donne è molto più basso, sia dal punto di vista impiegatizio e sia soprattutto dal punto di vista degli operai. Anzi, gli operai.
Ricordiamo impiegatizio perché anche voi FIOM.
Sì, anche noi FIOM, soprattutto la FIOM di Milano, parlo per l'esperienza del mio territorio, che è quello che ovviamente conosco meglio, la FIOM di Milano è fatta dal 60% di impiegati ormai, quindi siamo più che la maggioranza, e il resto sono operai, quindi che lavorano in produzione. E le operaie percepiscono salari più bassi in quasi tutte le aziende che abbiamo, in tutte le aziende che abbiamo analizzato, e soprattutto hanno meno diritto anche alla formazione, vengono penalizzate anche da un punto di vista formativo.
Ecco, scusami, Tania, ti ci ritrovi in questo racconto? Cioè anche per voi è una
assolutamente
condizione...
sì, se penso comunque a tutti i lavoratori e lavoratrici lavoratrici di serie B, che da noi nei trasporti ad esempio sono quelli inquadrati con l'allegato A, e principalmente sono lavoratrici che hanno già un salario più basso, tra l'altro per capirci, quelle che stanno front line, che vi trovate quando andate a chiedere informazioni, ad acquistare biglietti alla TM Point,
le prime che troviamo quando siamo nel panico
al fronte. Ecco. E insomma, queste lavoratrici e lavoratori comunque che ricevono aggressioni, però in particolar modo le lavoratrici, oltre che all'aggressione proprio fisica, spesso ricevono aggressioni, anzi quotidiane, verbali e anche sessiste. Tra l'altro non c'è neanche una procedura per questa situazione, quindi non
nemmeno
sono denunciabili.
Ecco. E insomma, il salario è comunque più basso.
È più basso perché non sono coperti comunque da tutti gli accordi di secondo livello. Adesso non vi sto qua a fare tutto lo sproloquio degli accordi di primo e secondo livello, però comunque hanno un salario più basso e meno diritti.
Ok. E c'è anche, Laura oggi mi raccontava anche una difficoltà, qualora poi si riesca a entrare... No, perché c'è anche questo dato.
Esatto,
no?
Sì. Sempre per quanto riguarda la FIOM di Milano, nonostante il 60% siano impiegate, quindi sia il settore impiegatizio, quindi le aziende dell'ICT dell'informatica, la presenza delle donne è sotto il 25%, quindi c'è proprio quasi una barriera all'ingresso nel nostro paese, che infatti è in coda anche come occupazione femminile nei paesi europei. E questo ingresso, cioè questa difficoltà anche all'ingresso, poi si riflette anche all'interno delle carriere, perché sempre analizzando questo rapporto abbiamo visto come le donne entrano in un livello contrattuale e faticano ad avere un percorso di carriera, soprattutto le operaie. Ci sono operaie che entrano di terzo livello e vanno in pensione di terzo livello, e c'è stata una grande reazione a questa cosa l'8 marzo scorso, quando è scesa la direttrice del personale e ha lasciato un mazzo di mimose sulla catena. Le operaie sono scese con un cartello al posto della mimosa: dacci il quarto livello, perché quantomeno riconoscici l'impegno che ci mettiamo.
Uscita di sicurezza e dacci questo quarto livello, no? Un po' di salario. Ma perché parliamo di salario, di gender gap, che è un tema 8 marzo, ovvio, no? Quasi scontato. Perché secondo noi ha un legame molto forte poi con la questione anche come la formazione, come i diritti anche alla salute e alla sicurezza? E forse partire dalla salute in questo caso è l'elemento fondamentale, perché salute è il tema dove veramente sicurezza per tutte e tutti, ma salute è dove forse penso che la differenza di genere sia la più negata in assoluto, o mi sbaglio, o un'impressione. Dove andiamo a vederla?
Ovviamente la discriminazione salariale è una delle tante forme di violenza che si esercita sulla donna, e in questo paese ancora il salario femminile è considerato un salario accessorio, e come tale, quindi quando c'è una famiglia dove sono presenti due entrate salariali, è quello più facilmente sacrificabile, perché è anche quello più basso, e questo poi si riflette sui carichi familiari che sono ancora in questo paese in carico completamente sulle spalle delle donne, e rende difficile ovviamente non avere l'indipendenza economica, è la prima possibilità per sottrarsi a una forma di violenza ed ottenere un'indipendenza. In questo paese siamo ancora molto lontani dal fatto che le donne possono essere libere di farsi di fare una scelta, perché sono penalizzate salarialmente.
A proposito di salario, mi viene in mente il fatto che comunque Io penso, non so, alle, adesso faccio, parto dalle, dalle autiste conducenti che insomma si devono fare un'ora di viaggio senza, senza servizi igienici, no? E spesso, magari spesso, una volta al mese noi donne abbiamo il ciclo mestruale, quindi non dimentichiamocelo, il ciclo mestruale comporta una serie di problematiche e 3 donne su 4 soffrono di dismenorrea, quindi gli tocca mettersi in malattia, quindi usufruire del congedo di malattia per una cosa che è assolutamente normalissima. Quindi anche lì il salario viene eroso. Ad esempio, in alcune aziende il PDR è calcolato anche sulle assenze.
PDR che sarebbe?
Il premio di risultato, scusate. Il premio di risultato viene calcolato sulle assenze. Se io una volta al mese mi devo mettere 3 giorni a casa in malattia, il PDR non lo prenderò mai.
E se poi guidi un autobus?
Ah, assolutamente, se guidi un autobus e per un'ora magari non puoi andare in bagno diventa un problema, se i servizi che ci sono, quelli che ci sono, non sono propriamente igienici, anche lì sfondiamo proprio.
Esatto, e qui appunto c'è, si apre, si allarga un po', no? La presa in carico di queste diversità, di queste condizioni.
Ma siamo ancora qua, cioè non abbiamo ancora i bagni per le lavoratrici, siamo ancora qua.
Sì, era un tema che appunto prima ne parlavamo, no? Che come categoria si provava anche ad affrontare con il comune, perché certo, impatta su una città, sulle città, sull'area metropolitana. Si parlava dei rider che hanno più o meno le stesse difficoltà, chiaramente girano per la città e il problema è ancora tutto lì da affrontare. Però chiaramente ha un impatto maggiore, no? Poi si entra in, come dire, si facevano prima degli esempi, sì, si trovano delle soluzioni per noi uomini quando guidiamo i mezzi, no? Prima sì, Tania ci raccontava, l'uomo gira la ruota del mezzo, si mette un angolo, quando è lì fermo e i bisogni li fa. Ma insomma, e che già non è dignitoso, no? Chiaramente.
No.
Però
certo, per noi è un po' più difficile, tra l'altro dovreste avere anche dei quadricipiti super sviluppati.
Esatto, per stare in equilibrio. Però ecco, appunto, sono temi che giustamente, come si diceva prima, la relazione tra le condizioni economiche e le condizioni appunto di salute e di sicurezza sono intrecciate, no? Lo sono intrecciate quando ne parliamo dei cantieri, no? Anzi, ieri poi vedevo un servizio dove iniziano a raccontare delle lavoratrici che si affacciano in quel mondo del lavoro, cioè delle donne che iniziano a fare anche lavori manuali, insomma, nell'ambito del cantiere. Quindi anche lì la necessità di prendersene carico, no? Di queste diversità. Ecco, però i due elementi, cioè le retribuzioni, le condizioni economiche contrattuali, sono strettamente legate, a materialmente legate alle condizioni nei luoghi di lavoro, perché generalmente dove c'è una, come dire, un rispetto dei contratti e una propensione anche da parte delle aziende a garantire inclusività, forse le condizioni sono anche ottime, no?
Ma ce l'avete nei contratti la contrattazione femminile?
Allora sì, nel nostro contratto nazionale, quello in vigore, si sta valutando proprio questa differenza di genere. Se mi riallaccio al tema che adesso diceva Tania, anche noi, pur avendo i bagni per uomini e per donne, però siamo penalizzati dal punto di vista della malattia, perché la quattro assenza per malattia breve viene retribuita al 60%, e questo penalizza le donne, perché le endometriosi e tutte queste, cioè ci sono delle giornate in cui una donna tutti i mesi ha necessità di stare a casa un giorno. Adesso con lo smart working chi
sta a
può,
casa e lavora.
Esatto, sta a casa, sto male e lavoro. Però le mie compagne che stanno alla catena di montaggio non possono usufruire di questa opportunità, e poi comunque se sto male non è neanche corretto che io debba lavorare. E poi penso invece a chi sta in catena e ha la tuta bianca, che ovviamente nei giorni del ciclo magari si macchia di rosso, e a molti si scandalizzano ancora a parlare di questi temi, che invece dovrebbero essere temi che tutti dovremmo tutelare. Nel nostro contratto, dicevo, c'è stato anche inserito un percorso che tutela le donne vittime di violenza, che questo vabbè, vuol dire che questo fenomeno della violenza sulle donne è così grave in questo paese che addirittura ha trovato norma all'interno del contratto nazionale, che prevede 6 mesi di congedo retribuito e la possibilità per quelle donne che sono vittime di percorsi di violenza di essere riassunte in un'altra sede dell'azienda. Nella nuova piattaforma del contratto nazionale è previsto anche della formazione specifica a carico dell'azienda su proprio la cultura e la, sulle diversità di genere, non sulle differenze, dicendo quello che, perché siamo proprio diversi e non differenti, nel senso grazie. Che la, e la differenza va tutelata.
È giusto, è giusto.
Laura, tu prima ci raccontavi che appunto da un punto di vista formale la FIOM sicuramente e i sindacati metalmeccanici, perché non siete soli in questa partita, siete abbastanza avanti sulla carta e anche con delle conquiste che poi magari a secondo livello, cioè contrattazioni, si vanno dirette azienda per azienda, poi hanno il loro risultato reale. Però dicevi un po' sulla carta, però siete avanti abbastanza.
Sì.
Cioè esiste un tavolo, esiste un confronto con le imprenditrici donne, esistono aziende che dichiarano assunzioni di quote rosa, volute, dichiarate, concordate, siete avanti.
Sì, siamo
sempre
cioè, un
indietro,
percorso,
nel mondo indietro, esatto, siete un po' più avanti.
Esatto, diciamo che è nostra abitudine, nostra pratica confrontarsi su queste tematiche e soprattutto cercare di fare della contrattazione. Se posso citare un esempio che è stato fatto proprio nella mia azienda, la Dixie Technology, sempre l'analisi di quei bilanci ci ha fatto vedere come le donne erano penalizzate nella formazione. Abbiamo contrattato con l'azienda che in ogni aula formativa ci doveva essere la presenza della percentuale di donne presenti in azienda, quindi le donne, noi siamo il 30% e siamo già una percentuale bassa, però accediamo a tutte le aule formative, le iniziative di formazione con il 30%.
Tania, immagino che il settore trasporti e logistica è un po' diversa la percentuale.
È un po' diversa, sì, siamo all'8%, direi ancora più bassa.
Sì, quindi è una condizione ancora...
La guardavi con un po' di
sì,
invidia.
Sì, no, ma stavo ascoltando infatti tutto quello che diceva Laura e effettivamente è anche un ottimo spunto da portare anche nei trasporti, quindi sì, la guardavo con un po' di invidia, lo ammetto.
E beh, insomma, mischiare come dire, i racconti serve anche a questo, no? A cercare di stimolare passi in avanti nella tutela. Intanto leggevo Claudio, Giuseppe giustamente ci ricorda non dimenticare le donne turniste, specialmente con il turno notturno, perché maggior rischio sviluppo malattia neoplastica, gravidanze a rischio, tumori al seno e ricerche epidemiologiche ce l'ho fatte, confermano questo dato. È vero, Giuseppe ha ragione, perché poi è vero appunto, ci sono delle nell'ambito delle diversità delle ricadute da un punto di vista anche di esposizione ai rischi, no? Ci sono delle donne, cioè è stato pubblicato recentemente il tema appunto dell'INAIL, ha pubblicato i dati riferiti al 2024 e c'è un'esposizione in alcuni ambiti e penso appunto nell'ambito vostro, Tania, il turni notturni.
Sì, infatti parlando di donne che fanno i turni notturni mi viene proprio in mente quelle donne che fanno turni disagiati, ma quando si parla di sicurezza non solo nel proprio posto di lavoro ma anche dal posto di lavoro al parcheggio, avere un parcheggio adiacente potrebbe essere veramente un aiuto per le donne che comunque lavorano soprattutto in turni notturni.
Certo,
quindi...
no, infatti questo mi fa venire in mente, me lo ponevano delle donne che lavorano all'interno del sito aeroportuale di Linate, no? E che il duty free, come
sì,
si chiama?
I negozi.
Duty, non so.
Con la D,
con la D. E comunque appunto loro dicevano proprio questo disagio, vivevano questo disagio che stavi raccontando te, perché c'è lì una ristrutturazione dei parcheggi e,
esatto,
e la notte soprattutto si trovano a dover fare parecchi chilometri, comunque insomma parecchio distante da dove hanno il luogo di lavoro al parcheggio e quindi esposte insomma a qualche situazione anche un po' di agitazione in quei turni. E quindi quella è una cosa reale sul quale poi so che c'è stato un intervento anche.
Assolutamente sì, e tra l'altro anche nel nostro questionario chiediamo di intervenire e fare proposte in merito anche a questa questione, scusate il gioco di parole.
Sì,
ma
beh, non è secondaria, è la sicurezza ahimè attorno a noi. Cioè
assolutamente, perché spesso si pensa veramente solo al posto di lavoro, ma il tragitto casa-lavoro è importantissimo.
Esatto, scusami Laura, fa proprio il pari con il report pubblicato dall'INAIL che proprio in quel fenomeno evidenzia un particolare incremento di infortuni nel tragitto casa-lavoro e soprattutto in quelle situazioni.
Mattina prestissimo, esatto, e tarda notte, beh,
E non solo, si aggiunge una complessità in più, che è la lavoratrice o il lavoratore che lavora in casa. Esatto. E lì il fattore sicurezza è davvero ancora tutto da esplorare. Per esempio, mi viene in mente, ci sono state fatte già delle cause, una lavoratrice che rispondendo al telefono e scolando la pasta si è ustionata un braccio, o un'altra lavoratrice che stava scendendo dalle scale andando a prendere i bambini, risponde al telefono perché l'ha chiamata il capo, è caduta. Quindi è un mondo che si sta complicando.
Vengono riconosciuti questi incidenti?
E sono in mano, stanno facendo cause, perché in questo momento adesso Stefano sarà più informato.
No, certo, sono se quello è il luogo di lavoro riconosciuto, chiaramente l'INAIL non dovrebbe fare fatica. Uso il condizionale, perché appunto il dialogo in quei frangenti con l'INAIL è un po' complicato. Però ecco, sono situazioni, come giustamente diceva Laura, da esplorare ancora e da tutelare. E quindi sono, come vediamo, una complessità e una varietà di condizioni tutte ancora da affrontare con diversi strumenti. Perché appunto diversi strumenti, mi veniva in mente il contratto, e quindi ritorniamo alla funzione del sindacato, ma anche mi viene in mente un'arretratezza nostra, pensando alla coniugazione tempo, lavoro e vita. Per esempio la Spagna ha incrementato a 4 mesi l'istituto del congedo obbligatorio per i papà.
Ma infatti io volevo chiederglielo adesso, volevo proprio arrivare lì. Qual è la percezione che avete della sicurezza tra donne e uomini nel vostro lavoro, che sono molto diversi dal punto di vista della formazione per salute e sicurezza? Tu, Laura, perché da un lato impiegati, ma dall'altra parte anche catena, e quindi c'è sia ufficio, e voi perché siete in giro tutto il tempo, sui mezzi in movimento, cioè lì c'è veramente il massimo d'allerta possibile. C'è una percezione diversa tra maschi e femmine?
Sicuramente sì, soprattutto io sono impiegata, quindi conosco meglio il mondo impiegatizio per quanto riguarda lo stress da lavoro correlato, perché comunque quando sei al lavoro e sei una donna, purtroppo non hai la mente solo sul lavoro, ma hai la mente anche su tutte le incombenze che hai fuori di lì, che sono ancora sulle nostre spalle.
Il figlio ammalato a casa, la madre
mamma
anziana,
che ha bisogno, ma anche a volte banalmente la vicina di casa, perché anche ci facciamo carico, la rete, no? Ci facciamo carico di problemi che magari potremmo girare le spalle, mentre vedo che i colleghi uomini sono diversi, hanno una percezione diversa.
Per quanto riguarda noi, comunque stando in giro, in strada, le percezioni sono purtroppo le stesse percezioni che comunque abbiamo noi donne girare quotidianamente, sia di giorno che di notte, perché li sentiamo tutti, no? I telegiornali, i giornali, insomma, l'opinione pubblica. E come dicevo prima, cioè, oltre al pacchetto di aggressioni fisiche che comunque ricevono anche gli uomini, noi riceviamo anche una serie di aggressioni sessiste, verbali, e quindi la percezione, insomma, è molto forte.
Ma c'è anche un sessismo del mestiere ancora?
Sì,
sì. Confermo, sì. Sì, anche nelle aziende come la mia, che è una multinazionale, dove si fanno queste azioni di pink washing, ma dove i capi sono comunque uomini. E quindi c'è, è presente ancora.
Ma poi se ci aggiungi il fatto che comunque ancora oggi tutto il lavoro di cura si riversa sulla donna, quindi magari devi stare a casa con vari congedi, dicono eccola là che è ancora a casa e non ci tocca lavorare. Quindi.
Sì, quindi c'è ancora una percezione molto molto distante dall'inclusività e da riconoscere la diversità. E, ecco, appunto, sono condizioni che ci riportano a una giornata dove sicuramente c'è da superare, da lottare. Tante sono le iniziative di sciopero, anche a livello nazionale. FLC, CGL, cioè la scuola, il mondo della scuola ha deciso di lo sciopero.
Con la sua segretaria Fracassi, stavolta ci vuole lo sciopero, la frase.
Esatto, ci sono tante realtà anche locali, l'RSU del Comune di Milano, insomma diverse adesioni allo sciopero. Ci sono tante iniziative, tra le quali quelle che abbiamo ricordato questa mattina con Tania e con Laura. Ce ne sono tante di altre categorie che sono iniziate, diciamo, anche prima della giornata dell'8 marzo, e proseguiranno chiaramente. Intanto ricordiamo domani un evento che, come dire, per unire le lotte, usciamo un attimo dal tema, ma mica tanto, domani a Roma ricordiamo tutti che c'è una manifestazione nazionale che unisce un po' di associazioni, sindacati, per chiedere lo stop al genocidio. E questo è doveroso ricordarlo anche oggi, per appunto unire un po' le questioni che necessitano di una presa in carico da parte di tutti.
Sì, poi ricordiamo che abbiamo oggi con noi, come dire, due rappresentanti di due settori, metalmeccanici e trasporti, metalmeccaniche e trasporti e logistica, però allo stesso tempo, come dire, non dimentichiamo tutto il resto, no? Sarebbe stato molto interessante capire nel lavoro, per esempio, il lavoro pubblico, no? Il lavoro di cura, il lavoro di pulizia, il lavoro di come dire, mestieri stra sottopagati, altro che lì proprio siamo sotto il livello della dignità quasi.
Sono mestieri più esposti da un punto di vista, per esempio, il tema delle aggressioni, se parliamo del comparto sanità, no? Tutte le questioni del pronto soccorso, la scuola. No, sì, insegnanti, le aggressioni che
ricordavamo prima, 83% del personale femminile nella formazione all'università, solo una su quattro è donna, di, diciamo, tra docenti e ricercatori che si ordinari associati.
Sì.
Molta, molta strada da fare, abbiamo ancora. Tania, Laura, io un'ultima domanda per voi, perché si dice sempre che non cambia se, o cambia, non cambia, insomma, però la parola a voi. Cambia se un capo è donna? Cambia se anche nel sindacato la segretaria è donna?
Allora, io ho avuto due segretarie generali donna all'interno della FIOM e ho visto sicuramente la differenza. Il lavoro sulle differenze salariali, sul gender pay gap, sulle tematiche femminili è iniziato quando ho avuto le segretarie generali donne. Però se guardo per esempio alla prima presidente del consiglio che si fa chiamare il presidente e nel suo governo non ci sono donne, credo che dipenda dalla donna.
Tania?
Allora, è un po' più complesso per me, cioè nel senso sono d'accordo appunto con quello che dice, però devo dire che da noi non abbiamo ancora avuto occasione di avere segretarie magari a Milano donne, però abbiamo due segretari che effettivamente, nonostante non percepiscano i problemi su sé, sono molto molto sul pezzo. Quindi anche questa indagine ci hanno davvero appoggiato, ci hanno lasciato mano libera e ci ascoltano parecchio. Poi molto probabilmente se fossero stati anche donna ci sarebbe stato un punto in più.
Voi poi siete davvero poche. Allora Rossana ci ricorda, e ci piace farlo con lei, che i diritti delle donne, quelli che abbiamo e quelli che mancano però, ma anche quelli che abbiamo, sono frutto di lotte femminili e di sindacaliste. Ci ricorda l'enciclopedia delle donne.it che ne racconta tante e tanti. Noi non smettiamo di occuparci di questo.
No, secondo me forse conviene ancora
di più settimana prossima.
Esatto,
direi,
sì, io direi di sì, magari in un altro contesto particolare.
Sì, sì, beh, ci prepariamo. Ci prepariamo alla conduzione di questa trasmissione, arriverà Luca Parena, ci alterneremo in queste settimane, nei prossimi mesi. Uscita di sicurezza è un progetto di Radio Popolare insieme alla Camera del Lavoro di Milano, ve lo ricordiamo. E allora grazie a Laura Baldi della FIOM di Milano, ancora molta strada da fare per tutti noi, grazie a Tania Sandri della FILCGL.
Grazie a tutti e tutte, ci vediamo stasera in manifestazione.
Alla prossima!